La nostra lettura assegnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora preghiamo insieme un'invocazione alla Vergine, la Madonna dell'Ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre
di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Allora, ben trovati a tutti voi. Stasera leggiamo un salmo molto conosciuto, un salmo che fra l'altro ci introduce, no? Anche questo, ma quello che mi sto riferendo è quello dopo. Che però leggiamo prima questo, cioè leggiamo il 51, il Salmo del Miserere, che è un salmo amato, pregato, no? Molto. Già prima di tutto nella tradizione ebraica da cui proviene. E questo è il salmo che viene letto nella festa di Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. E allora, però noi lo leggiamo leggendo prima il Salmo 50. Che vedremo sono da leggere insieme, proprio perché sono quasi come un dittico. Allora il Salmo 50, che leggo prima di tutto, lo ascoltiamo e poi proviamo a dire qualcosa di commento. Salmo di Asaf. Parla il Signore, Dio degli dei. Convoca la terra da oriente a occidente, da Sion bellezza perfetta, Dio risplende. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante, intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio come sacrificio la lode. E sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Al malvagio Dio dice, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Se vedi un ladro, corri da lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo o io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per sbranarvi e nessuno vi salvi. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. E allora è un salmo forte che comprendiamo di più proprio a partire dalla struttura anche giuridica dell'Antico Testamento in cui questo salmo si pone. Cioè a che cosa faccio riferimento? A quella che in ebraico viene chiamata rib, contesa, cioè nel senso dobbiamo pensare a due persone che hanno fatto un'alleanza e una delle due viene meno a questa alleanza, tradisce l'alleanza. Allora l'altra persona la va a prendere, la porta davanti a dei testimoni e lo accusa. Nel senso, lo accusa del suo essere venuto meno all'alleanza, perché questo qui se ne renda conto, riconosca il suo essere venuto meno e rientri nell'alleanza. Allora questo è importante perché è un'accusa per il ristabilimento dell'alleanza, è un'accusa per la vita. E allora è un litigio. Tra l'altro, in questo salmo Dio ci viene incontro al suo popolo per litigare. Vuole litigare. E fra l'altro sappiamo che i litigi vengono meglio quando c'è una storia comune, cioè i litigi che vengono meglio sono quelli in famiglia, in genere, sono dove c'è più proprio ardore, eccetera. Allora si litiga bene. Allora in questo salmo c'è un Dio che vuole venire a litigare con il suo popolo. Allora vedete, no, questo salmo che comincia con qui viene tradotto il Signore Dio degli dèi. Vedete, anche in ebraico c'è El Elohim. El è Dio, e la parola ebraica per dire Dio in maniera generica, Dio, Elohim, degli dèi, il Dio degli dèi è anche un'espressione. Sapete che nell'ebraico antico non c'è il superlativo assoluto, per cui per fare il superlativo assoluto si dice appunto il Dio degli dèi, il cantico dei cantici, cioè il re dei re. È una modalità per dire il reissimo, se potremmo dire così, no? Eccetera. Invece Adonai, di cui qui c'è scritto, no, il tetragramma, che non si legge, non si pronuncia, neanche noi, per cui non cantate la domenica in chiesa Yahweh Sabaot al santo, ogni tanto c'è il santo, qualche santo che Yahweh Sabaot, non pronunciatelo, insegnate anche agli altri, non si pronuncia, perché è vero per loro ed è vero per noi, non si può mettere la mano sul nome di Dio, non si può mettere la mano su Dio e neanche sugli altri veramente. E allora questi tre termini che si riferiscono appunto al Signore Dio degli dèi, che parla, vedete, convoca la terra da oriente a occidente, da Sion bellezza perfetta Dio risplende, convoca i testimoni. Vedremo più avanti, al versetto 4 si dice convoca il cielo dall'alto e la terra, vedete, convoca i cieli dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo. Quindi c'è bisogno di testimoni. Questi testimoni, dato che questo litigio avveniva anche secondo alcune regole, i testimoni dovevano garantire che il litigio si svolgesse, no, in queste regole, era una forma codificata anche, no? Quindi. E allora questo Signore che viene, vedete, viene da Gerusalemme, convoca la terra, viene il nostro Dio e non sta in silenzio. È bello questo, perché un po' tutta la Bibbia parla di un Dio che parla, scusate il bisticcio di parole, no? Cioè di un Dio che parla, di un mistero di Dio che ci viene incontro, che viene a noi, che parola, che vuole entrare in dialogo con noi. Qui in particolare, dato che il contesto è quello di uno che ci sta venendo contro, è proprio quello di dire lui, di fronte a certe cose, non sta in silenzio, parla. Cioè, dove sappiamo che alcune volte il silenzio è lode, ma altre volte il silenzio è connivenza, il silenzio, tacere, no? Il, come dire, non voler affrontare il conflitto, e tante cose che rimangono, no? Spesso appunto anche in contesti familiari e non soltanto familiari, o c'è la guerra aperta, le urla continue, o c'è il silenzio di morte, no? Dove si sa che è meglio non parlare, perché se si va a toccare certe cose si esplode. Allora questo Signore che però viene incontro, vedete, viene il nostro Dio. È all'interno di una relazione, è il nostro Dio. E allora, come un fuoco divorante, no? Dice, viene il nostro Dio e non tace, un fuoco davanti a Lui divora, grande intorno a Lui il turbinio, e tutta la creazione che è coinvolta, per cui anche con le manifestazioni più importanti, più che toccano, no? Che scuotono, cioè quello che può essere l'eruzione di un vulcano, oppure una tempesta, no? E allora come espressione di questo Dio che viene. Vedete, convoca i cieli, la terra, per giudicare il suo popolo, e poi dice, radunatemi i miei fedeli, che hanno sancito il patto con un sacrificio, davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. Le alleanze, nell'antico Israele, venivano suggellate da un sacrificio, Probabilmente questo non soltanto nell'antico Israele, anche nelle altre popolazioni di quella zona, e molte volte, alcune volte c'era anche un sacrificio umano. In Israele non se ne parla, forse qualche volta ci può essere stato, e probabilmente anche, sapete, il brano del sacrificio di Isacco, che non avviene, secondo un'interpretazione poteva essere anche proprio un racconto eziologico, un racconto che insegnava e che doveva dire agli ebrei, che probabilmente facevano anche qualche sacrificio umano, Dio non vuole i sacrifici umani. Allora, però intanto il discorso del sacrificio, vedete, l'uccisione di un animale, no, che poi una parte veniva bruciata, quindi andava a Dio, e una parte veniva mangiata e creava comunione, no? Suggellava l'alleanza, ma questo anche rimane, no? In tanti momenti della vita degli uomini, anche in tante culture, cioè che dopo l'accordo si va a mangiare insieme. Però il sacrificio lì di un animale dice anche l'uccisione, la morte, come qualcosa, come in fondo evocare e creare l'esperienza definitiva che noi abbiamo, l'unica. Per dire che questa alleanza che viene suggellata sarà definitiva come la morte, vorrebbe essere definitiva come la morte, no? Spera, desidera, si impegna. E allora dice, i cieli annunciano la sua giustizia, perché Dio è giudice, Dio è giudice. E allora il Signore comincia a parlare, mi dice, ascolta popolo mio, voglio parlare. Notate questo, abbiamo detto il nostro Dio e il Signore che dice popolo mio. Questo deve essere sempre colto, no? Perché nelle parole, perché nel discorso di Dio, sei il mio popolo. Sei il mio popolo. E proprio perché sei il mio popolo, io mi arrabbio con te. Proprio perché ti voglio bene, proprio perché continui a essere il mio popolo, io ti dico. Questo è bello perché vedete, no? Tante volte anche nella società, nel mondo in cui viviamo, no? A volte una chiesa che riprende, che fa degli interventi duri, che, no? Quando poi è sentita lontana, no? Queste parole molte volte, no? non giungono, vengono capite male, rifiutate, no? È diverso in una solidarietà, dove dire noi siamo insieme, no? E proprio perché siamo insieme e vogliamo rimanere insieme, ti dico, ti parlo. E vedete, testimonierò contro di te, Israele, e ancora, io sono Dio, il tuo Dio. Vedete, questa alleanza per Dio non viene meno. Ricordate che ci è voluto poi gli ultimi papi, a partire da Giovanni Paolo II e altri, per dire che per esempio l'alleanza con gli antichi padri, Israele, il Signore non l'ha rigettata. Loro sono ancora il popolo dell'alleanza. Questo per dire che rispetto a una tradizione cristiana che invece si è sentito il nuovo Israele, no? Allora gli ebrei hanno rigettato, no? Hanno ucciso il Messia, quindi il Signore li ha rigettati e adesso ci siamo noi che siamo il nuovo popolo di Israele. E qualcuno faceva notare, sì, però se il Signore non è fedele alle sue promesse perché Israele ha peccato eccetera, potrebbe non esserlo anche con noi. No, il Signore è fedele alla sua promessa e all'alleanza con noi, non viene meno. E proprio perché non viene meno parla, no? E vedete, dice: non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti sono sempre davanti a me. E vedete, la critica che il Signore sta muovendo non è legata al culto. Possiamo immaginare quello che era il culto del Tempio di Gerusalemme. Pensate al tempo di Gesù, quando Erode il Grande muore e Giuseppe Flavio dice che i lavori del Tempio si interrompono e lui dice che 10.000 persone rimangono disoccupate. Ora, avrà un po', però dice cosa doveva essere il Tempio. Cioè, con tutta la serie, no, di sacerdoti delle diverse classi, sacerdoti maggiori e poi ancora le guardie, poi ancora tutti quelli che si occupavano della manutenzione, una cosa incredibile. La Fiat, non lo so, per l'Italia degli anni 70. E allora c'è un culto di cui il Signore non ha niente da dire. Oggi potremmo dire anche, non so, le bellissime celebrazioni che si fanno in Vaticano, a volte nelle chiese, di cori, di questi abiti che costano anche un po', perché poi ci sono delle cose specializzate, che sapete che fanno queste pianete, eccetera, dove la più bassa costa 3.500 euro al Beato Angelico di Milano. E che è una sartoria specializzata, immaginate quanto, eccetera. C'è tutta un'economia, no? Che fra l'altro il Papa oggi è messo un po' in crisi in questo tempo, no? Perché non dando il buon esempio, e altri, o per convinzione, o molti non per convinzione, ma perché stanno coperti in questo momento, che non è il momento, in chiraria per loro, tanto dicono passerà poi dopo, e allora non si spende tanto, no, perché eccetera. Allora il Signore dice: guarda, su questo non c'è problema, no? E dice: i tuoi locati mi stanno sempre davanti, cioè a voglia, tutte le bestie che fai. Sapete che, no, al tempo di Gesù i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, la malattia che affliggeva di più i sacerdoti del Tempio era la gotta, la gotta, perché naturalmente mangiando carne in abbondanza c'erano degli inconvenienti. E per cui dice: no, non sono quelli che tu mi metti davanti, le candele, no, le cose, le messe che puoi dire, eccetera, quello non c'è problema. E poi vedete, no, dice: ma io non prendo dei buoi da casa tua, né capretti dai tuoi ovili, cioè non è quel problema delle offerte che mi fai. Oggi potremmo dire: io non voglio mettere la mano nelle tue tasche, dice il Signore, non è il problema delle offerte che mi fai o non mi fai, quanto fai l'otto per mille oppure no, cioè io non è quello il problema, no, dice. Dice infatti: non prendo capretti, sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti, conosco ogni uccello dei monti, ciò che bruca nei campi sta con me. E dice: se ho fame non vengo a dirlo a te, perché mio è il mondo e quanto contiene. Vedete qui la pretesa tante volte, no, di dire: beh, adesso facciamo una bella celebrazione al Signore e lo teniamo contento. No? Oppure al santo locale, no? Gli facciamo una bella festa, no? San Nicola mio, no? Eccetera, gli altri, così è contento e ci dà, continua a proteggerti, continua, no? Cioè, noi gli diamo quello che vuole, gli facciamo una bella celebrazione e dice: offri a Dio sacrificio a Dio e ringraziamento e paga all'Altissimo i tuoi voti, offri a Dio come sacrificio la lode. Vedete, la lode, che significa quell'esperienza di chi, avendo sperimentato l'amore di Dio, si apre al ringraziamento, all'azione di grazie. Penso che, non so se abbiamo sperimentato qualche volta, penso di sì, spero nella vita, qualche volta in cui il voler dire grazie a qualcuno non è stato un gesto formale, che pure è buona educazione, no? Ma piuttosto quando in qualche esperienza che ci ha sorpreso, che non ci aspettavamo in quella misura, in qualche persona che si è fatta presente senza che, no, dandoci qualcosa di gratuito, volendoci bene, con un gesto d'attenzione, dentro di noi abbiamo sentito di dire grazie. E magari l'altro ci ha detto guarda, e noi gli abbiamo detto no, io voglio dirti grazie. Allora, vedete, il sacrificio di lode è piuttosto una vita, una vita capace di sperimentare e condividere il dono nella gratitudine. Non a caso l'espressione che raccoglie la vita cristiana qual è? L'Eucaristia. Come momento culmine della vita cristiana, no? Come momento in cui noi portiamo la nostra vita, poi a volte adesso lasciamo stare le celebrazioni eucaristiche che a volte sono ancora un po' fredde, distanti, non significative, però per esempio in Cile, quando ero stato una decina d'anni fa, e andavamo a celebrare messa nei quartieri popolari, dove c'è la messa una volta al mese. Questo per non lamentarsi ancora di noi che ci sono pochi preti, noi ce ne sono troppi preti ancora, troppi. Lì c'era messa una volta al mese, tutte le domeniche c'era il momento di preghiera guidato dai responsabili della comunità, dei laici, una volta al mese arrivava il prete. E quando sono arrivato i responsabili mi hanno detto che cosa si faceva lì, eccetera. E la cosa bella era che all'inizio della celebrazione c'era los hechos della vita, cioè i fatti della vita, in cui le persone per un po' di minuti ciascuno diceva io voglio portare la signora malata che abita a fianco a me, io prego per quello che ha perso il lavoro, eccetera, si condivideva all'interno anche tutti i dolori, le sofferenze, le speranze, eccetera, all'interno, no, di un Signore che ci permette, con tutte le sofferenze, no, di poter dire Signore, ti rendiamo grazie che sei con noi, perché eterno è il suo amore, ricordarlo, lo vedremo tra un po' il Salmo 136, no? Perché eterno è il suo amore. E non è, appunto, non è la liturgia, non è la ma la vita. Pensate questo, no? Come noi, adesso magari anche voi, non so se lo farete, nella Quaresima si punta un po' di più ogni tanto, no? Alla confessione. E, però come, no? Di fatto, ancora molte volte, il primo peccato che viene confessato, questo ve lo dico statisticamente anche dall'esperienza fatta in tutti questi anni, è, a volte l'unico, è non sono andato a messa domenica. A volte è anche l'unico. Uno dice quanto non ti confessi? 3 anni. Complimenti. Tu dici complimenti. No. E il resto della vita? Questa è la vita. Come viviamo le nostre relazioni, come viviamo il nostro lavoro, come viviamo i nostri affetti, come viviamo il nostro essere in una società civile, no? Lì non c'è proprio l'idea, cioè quasi siamo stati formati che, no, il peccato è andare a messa la domenica. Se non vai a messa la domenica, no? Poi qualcosa sulla sessualità, quelle sono le due cose, no? Allora, come dire, vedete, il Signore dice, guarda, di tutto questo bel culto, che pure ha senso se è espressione di una vita, non come qualcosa, no, che è conchiuso in sé, che ha quasi valore in sé, ci siamo fatti, ma che bella celebrazione che abbiamo fatto oggi, proprio una bella celebrazione, ok, che cosa esprimeva della nostra vita? Che cosa esprime della nostra vita? E allora il Signore dice, guarda, con le celebrazioni che non sono legate alla vita, no, Io voglio piuttosto appunto una vita eucaristica, che è stata quella del Signore Gesù, una vita che è stata rendimento di grazia e condivisione con tutti. Fra l'altro ricordate, e io mi piace sottolinearlo, che Gesù non era un prete, no? Gesù era un laico, che fra l'altro glielo dico agli amici preti, l'abbiamo ammazzato noi poi Gesù, i sommi sacerdoti hanno ammazzato Gesù, lui era un laico, ed è stato sacerdote, riletto come sacerdote nel culto, cioè nell'offerta, non di buoi e cose eccetera, ma dell'offerta della propria vita, nella condivisione della propria vita. E guardate che noi, il sacerdozio importante, che è il sacerdozio del popolo di Dio, tant'è vero che non si dovrebbero chiamare sacerdoti, per esempio me, bisognerebbe chiamarci presbiteri, perché sacerdozio ha a che fare con il popolo di Dio. I cristiani sono un popolo sacerdotale che svolgono il loro culto, no? In un'offerta esistenziale che poi viene celebrata, certamente, e da cui prendiamo anche fonte, aiuto nella messa domenicale. Ma il nostro culto è tutta la vita. Qualcuno arriva a dire dei padri della Chiesa che anche per gli sposi il talamo è altare. Anche la sessualità è esercizio di una sacerdotalità, quando è nell'amore, certamente. E allora dice, vedi, sciogli all'Altissimo i tuoi voti, invocami nel giorno dell'angoscia, io ti libererò e tu mi darai gloria, cioè fammi entrare nella tua vita, fammi entrare nella tua vita, fammi condividere le tue angosce, le tue sofferenze, no? Di un Signore che viene a mangiare il nostro pane, no? Che vuole condividere il nostro pane. Ricordate quello che poi narrerà il Signore Gesù nella sua vita, cioè ricordate Emmaus, no? Che si fa vicino e la prima cosa che dice a loro, non dice ehi, sono io, no? Cioè loro due che stavano parlando dei fatti avvenuti a Gerusalemme, lui si poteva avvicinare e dirgli scusate, sono io, basta, vedete, sono io, sono risorto. Bene, tu in Sudafrica, tu in Bolivia, mandati subito, perché sai, non c'è tempo da perdere. Invece Gesù si avvicina con discrezione, fra l'altro tanto che questi non lo riconoscono. E lui gli domanda che cosa, di cosa state parlando, e si becca anche un rimbrotto della serie, ma se vivi sulla luna, cioè dove vivi? Sulla luna. E lui che dice, che cosa? Molto bello questo, no? Perché Gesù narra appunto questo Dio che già si fa conoscere nell'Antico Testamento come colui che vuole stare con noi. Vedete, stare con noi per condividere e liberarci. E così tu mi darai gloria. Cioè, attenzione, tu mi darai gloria significa tu riconoscerai ciò che è importante. Ricordate che gloria significa qualcosa che ha peso, kavod in ebraico, per cui non è che tu mi darai gloria nel senso, non dirai che bravo che sei Signore. No, no, tu riconoscerai ciò che è importante, ciò che ha peso. E al malvagio Dio dice, perché vai ripetendo i miei decreti e all'empio, no? Vedete, dice, e hai sempre in bocca la mia alleanza? Chi te ne fa di ripetere i precetti e porre il mio patto sulla bocca? Vedete, ecco, tutti quelli che naturalmente magari anche insegnano, parlano, sono preti o laici impegnati, che naturalmente evangelizzano, almeno parlano, no, dice, e poi... tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Vedete, bei discorsi, anche molto religiosi, e poi se vedi un ladro corri con lui, cioè come ti lasci prendere facilmente dalle logiche di male, di furto, dalle logiche di furto. Vedete, al di là di quelli che poi vedendo un ladro si mettono proprio insieme, fanno la banda e rubano, ma la cosa è lasciarsi prendere così facilmente dalle logiche di male, che sono quelle che noi respiriamo in ogni ambiente umano, no? Cioè quelle, appunto, se puoi fare le scarpe all'altro, le fai, no? Se puoi evitare, no? Cioè, tranquillo, corri, addirittura, vedi? Non c'è resistenza. Degli adulteri ti fai compagno, no? Cioè, anche qui, l'adulterio come entrare in una dinamica di tradimento dell'altro, no. E poi ancora abbandonare la tua bocca al male, la tua lingua trama inganni. Vedete, ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. E vedete come i salmi ci riportano anche a una concretezza, se volete, molto banale, ma molto concreta. Cioè, per esempio, a una non responsabilità delle nostre parole. Non c'è più un'etica delle nostre parole. Nel senso che, appunto, noi siamo responsabili delle cose che diciamo. Anche nel segreto. E allora come facilmente, no, anche negli ambienti ecclesiali e non solo, questa è una cosa, cioè, no, i giudizi, commenti denigratori sulle altre persone, sulle situazioni, eccetera, no, senza nessuna responsabilità, no, per dire un momento, ma queste parole... Allora vedete, questo interessa al Signore. Notate, non è tanto questo culto verso l'alto, che può essere anche, no, fatto in maniera, investendo anche molti denari, eccetera, ma il rapporto con l'altro è interessante questo, no? Il rapporto con l'altro dice il vero rapporto che tu hai con Dio. Per quello il Signore non tace. Vedete, no? Hai fatto questo, io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Interessante questo, no? Che si può entrare in quella dinamica che uno dice, vabbè, ma tanto poi Dio non dice niente. Tanto il Signore, no, non vede. Come io non voglio vedere, come io lascio perdere, no, faccio delle cose e poi giro pagina e così lui con me. E vedete, no? Ti rimprovero. Dice, qui non sta andando avanti. Niente, leggiamo di qua, ecco. Pongo davanti a te la mia accusa. E ricordo, e questo teniamo sempre conto, no? Che sono parole d'amore. Sono parole d'amore di chi non si rassegna al nostro male. Vedete che noi facciamo e non vogliamo vedere, non ce lo diciamo, no? Manchiamo di giustizia perché non poniamo la giusta relazione neanche con noi stessi, no? Non volendolo vedere e facendolo. Capite questo voi che dimenticate Dio? Perché non vi afferri per smanarvi e nessuno vi salvi, no? Questo vi afferri, non si capisce se Dio o piuttosto il male. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora, e a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. E allora il Salmo 51 e la reazione a questa accusa, vedete, tra l'altro all'inizio del Salmo 51 dice al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Natan andò da lui, che era stato con Betsabea. E come ci dicevamo nei primi incontri, l'attribuzione a Davide di tutti i salmi, come sappiamo, è un'attribuzione tradizionale, non è che, quindi anche questo salmo non è detto per niente che sia stato fatto da Davide, però già la tradizione ebraica lo collega a Davide, no? A quell'episodio dove appunto Davide, che pure è un uomo che si è coinvolto con Dio, che ha in tante cose amato il Signore, però a un certo punto si lascia andare. Ricordate tutto quell'episodio, no, dove è interessante, si lascia andare. Il brano non lo leggiamo, semplicemente lo ricordiamo così velocemente. Comincia dicendo: al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide rimase a Gerusalemme. E già lì c'è tutto. No? Cioè, nel senso di dire, quando bisogna lottare, Davide non lotta più. E da lì tutto è possibile. Perché poi vedete, il male ci prende, comincia da piccole cose, ma poi pian piano ci prende e ci porta là dove noi non vorremmo. Per cui lui comincia a fare quello che non si doveva fare. Sapete, no? Quando uno poi nell'ozio, no? Si rilassa. Allora, piccole cose, no, cosa fa che non doveva fare? Salire in terrazza per spiare nelle altre case. Non era proibito. Però sai, è il re, fa caldo, no? Lui fa solo un giro. E poi, no, sale lì, dà un'occhiata, vede questa donna che fa il bagno, non è che la vede nuda, la vede all'entrare dentro del lenzuolo, una tenda, però, sapete, ancora più il pensiero, no? Ancora più... No, intrigante, perché poi allora comincia a dire a un servo: ma chi è quella donna? E quella donna dice: è la moglie di Uria, il tuo soldato che sta combattendo con te. Ah, dice io sono solo. Allora lei è sola, no? Sono solo, avevo 800 concubine e donne, no? Però se non bastano. E allora la invita per un tè, che poi ha un aspetto un po' più intimo, poi la rimanda e la cosa sembrava finita lì. E però lei rimane incinta, ed è un problema, perché se si sa che il re si fa le mogli dei suoi soldati mentre sono a combattere per lui, è un casino. Quindi, però Davide è Davide, per cui Davide organizza le cose, cioè fa venire Uria con una scusa, lo fa ubriacare, tenta di mandarlo a casa in modo che se almeno entra dentro casa, magari crolla lì, però non si ricorda, ha fatto l'amore con la moglie ed è suo. In realtà quest'uomo è così fedele ai suoi compagni che sono a morire sul campo di battaglia che dice: no, i miei compagni sono lì, io non andrò da mia moglie. E allora lui ci ritenta di nuovo, questo qui è troppo duro, e allora cosa fa? Lo fa ammazzare. E pensate, con la crudeltà di dare a lui stesso la lettera, Uria, senza saperlo, porta la lettera della sua condanna a morte, in cui Davide dice a Joab, suo generale: poni Uria in prima fila, dove si moriva, no? Joab capisce che c'è dietro qualche magagna di Davide e poi gliela farà pagare, cioè chiederà il rimborso, e lo pone lì e muore. E infatti al servo che manda da Davide a dire: vai a dire che abbiamo avuto una battaglia e che ci sono stati molti morti, lui si arrabbierà, ma tu basta che gli dici: anche il tuo servo Uria è morto. Infatti allora lui va lì, Davide si arrabbia: perché avete attaccato? Perché? Allora il servo dice: anche il tuo servo Uria è morto. Davide si placa e dice: ok, torna dal generale, fagli coraggio, perché sai, la spada uccide, ora qua, ora là. E fra l'altro sposa la vedova. Vedete, tutta una bella cosa che l'unico punto qual è? Che quello che aveva fatto era male agli occhi del Signore. E allora sarà Natan, come ci ricordiamo, che farà, non, sapendo come Davide, che non poteva andare lì da Davide a dire: tu hai ammazzato. Come lo sa Natan? Attenzione, Non pensiamo che il Signore glielo va a dire di notte. Si sapeva. No, come a Roma, le magagne dei politici si sanno. Cioè, magari forse più lontano no, ma si sanno. Perché vuol dire i servi che erano andati a prendere Bessabea, che le avevano riaccompagnate, non sapevano tutte queste cose? Sapevano. Quindi, però, vedete, nessuno aveva il coraggio di andarle a dire a Davide perché lo ammazzava, no? E allora Nathan cosa fa? E fa fare a Davide, no? Gli presenta un caso, ricordate di quello che aveva, no? E chiedendo a Davide di giudicare. E lui, infatti, Davide giudica dicendo: l'uomo che ha fatto questo è degno di essere ucciso. E Nathan dice: tu sei quell'uomo. Tu sei quell'uomo. E allora Davide, di fronte a tutto questo, dirà: ho peccato contro il Signore. E allora, e ci saranno le conseguenze, il Signore perdonerà, le conseguenze ci saranno, perché il male, no? E allora vedete, questo salmo è, fra l'altro, è il miracolo più grande, riconoscere il nostro peccato, è il miracolo più grande. Perché, come sapete bene, la prima cosa quando ci vengono a dire una cosa è dire: vabbè, tu, tu cosa hai fatto, Cioè ributtare, difenderci immediatamente, no? Cioè sentire l'altro che ci sta venendo contro come un nemico. Noi, Il miracolo più grande è riconoscere il proprio peccato. Senza tentativi di ribattere. Ma nel dire: sì, io ho fatto questo. È vero. È il miracolo più grande. Avere coscienza del proprio peccato. Avere coscienza del proprio peccato. E pensate, non c'è possibilità di perdono, cioè il perdono è inefficace se non c'è riconoscimento del proprio peccato. Perché il perdono ricostituisce la morte, no? Ma c'è bisogno che per accogliere il perdono io sia conscio di quella parte che in me è volontà di morte. Il peccato è volontà di morte, volontà efficace di morte. E allora notate, no, il salmista comincia dicendo: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. E il salmista, che vedete, comincia dicendo, vediamo, ecco, dice appunto: pietà di me, o Dio, secondo la tua grazia, secondo la tua grande misericordia. Cancella i miei delitti, lavami sempre dalla mia colpa e dal mio peccato, purificami. Intanto notate, no, per tre volte si parla di peccato, chiamandola ora iniquità, chiamandola ora colpa, chiamandolo poi peccato. Cardinal Martini traduceva, tanto per rendercelo un attimo anche più vicino, innanzitutto parla di iniquità, e lui diceva: la ribellione, la ribellione, quell'ergerci contro l'altro, contro Dio. E poi lavami da tutta la mia colpa, lui diceva, si potrebbe tradurre anche come disarmonia, disarmonia. Disordine, il disordine delle mie azioni. Pensate, no? Un disordine che fa sì che le cose non stanno al loro posto, che la vita è un casino, cioè che coinvolgiamo gli altri nel nostro casino. Una vita dove le cose non stanno al loro posto, perché vedete, molte volte c'è, cioè, una cosa, ma anche una persona, e può vivere quando è al suo posto, no? Quando è nel suo luogo. Quando è in un luogo sbagliato, la vita si fa difficile. Allora il male lavora proprio in un disordine che distrugge la vita, che la rende più... E poi l'ultima: dal mio peccato, dal mio smarrimento, dal non sapere più dove andare, no? da sentirmi perduto, senza più un dove, senza più un tempo, no? E uno smarrimento. Vite smarrite. E dall'altra parte, per tre volte si dice appunto la pietà, quello che viene detto pietà, che di per sé si potrebbe tradurre anche qui, nell'altra traduzione lui traduce pietà di me secondo la tua grazia, qui la traduzione invece che abbiamo tutti, pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Pietà di me si potrebbe tradurre fammi grazia, fammi grazia, fammi dono. Cioè quasi come sentire che il tirarmi fuori dalla mia morte è un dono gratuito, di un amore gratuito. Io non ho, come dire, non accampo motivi per meritarmi ancora la vita. Perché pensate, no? Fin tanto che io penso di avere motivi per meritarmi, in qualche modo pretendo, no? Tu mi devi perdonare perché, come dire, no? A volte nelle relazioni combiniamo grandi casini e poi pensiamo che abbiamo fatto tanto, ti mando le rose, ti mando 100 rose, non so come, di che colori, i colori hanno i loro significati, oppure ho fatto questo, per cui io faccio tutto questo, tu mi devi perdonare. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? L'amore è un dono gratuito. E allora qui è dire fammi grazia, no? La grazia di una gratuità dell'amore che mi viene a tirare fuori dalla morte. Nel tuo amore, nella tua chesed, nella tua bontà, nella tua tenerezza, nella tua gentilezza, nella tua grande misericordia. Come sapete, poi in ebraico misericordia ha a che fare con viscere, no? Con le viscere uterine, cioè con quello che in qualche modo sente avere l'altro dentro, no? Perché io sono parte di te, vengo da te. Vedete, cancella, lavami, rendimi dal mio peccato, rendimi puro. Attenzione, rendimi puro, che per noi ha sempre la purezza. Dovremmo chiederci se noi, quando preghiamo sto salmo e quando diciamo rendimi puro, che cosa intendiamo? Rendimi puro. Ecco, perché invece in ebraico puro significa integro, integro. Cioè rispetto a tutte le mie disintegrazioni, le mie doppiezze, le mie cose staccate della mia vita che vanno da una parte all'altra, tu rendimi integro, no? Rimettimi insieme, rimettimi insieme. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Notate, no? Ecco, questa grazia di riconoscere il proprio peccato. Negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, quando c'è l'esercizio appunto sul peccato, Ignazio invita l'esercitante a chiedere grazia di avere intima conoscenza del proprio peccato. E fra l'altro intima, ed è interessante questa cosa intima, perché vedete, cioè di sentire profondamente, di avere una conoscenza profonda che ci tocchi, perché alcune volte noi sappiamo cosa non va, ma non ce ne frega niente. Noi sappiamo che in certe situazioni ci stiamo comportando, no? Ma non ce ne frega niente. Cuore duro. Allora Ignazio invita ad avere la grazia, cioè di ricevere la grazia di una conoscenza profonda che ti tocchi dentro, che ti possa rendere conto del male per chi ti tocca dentro. E allora notate, no? Contro di te. Il Salmo prima parlava no, di tuo fratello, eccetera. Qui contro di te. Beh, sono insieme. Perché quello che facciamo, ce l'ha detto Gesù, al più piccolo tra di noi l'abbiamo fatto a Lui. E il Signore si è fatto uno di noi, perché quello che nelle relazioni con gli altri passa la relazione con Dio. Non si può saltare. Non si può saltare. E allora dice, ecco, nella colpa sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Attenzione, questo nel peccato, molti traducono, credo che sia più efficace, peccatore mi ha concepito mia madre. Perché nel peccato a volte è stato letto come il fatto che il rapporto sessuale in cui nasce una persona ha sempre qualcosa di peccato, no? E nella nostra sessuofobia, cioè, no, è stato un cavallo di battaglia. No, peccatore, nel senso che cioè, in qualche modo respiro, vengo, no, da un'umanità che non sa mai. Ci vengo, me lo porto dentro. Vedete, ma tu gradisci la sincerità del mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. E quindi, appunto, questo il Signore gradisce un cuore sincero, no? Perché una relazione è possibile costruirla in una sincerità di cuore, in una semplicità di cuore, no? Ricordate, un cuore puro è un cuore semplice, cioè un cuore che non è doppio, perché con un cuore doppio tu non puoi costruire niente, perché parli con una persona che in realtà è un'altra. E invece questa sincerità del cuore, no? Che dice, per cui aspergimi con rami di soppo e sarò puro, sarò integro, era un profumo, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, dice, esulteranno le ossa che hai spezzato, che hai fiaccato. Notate queste immagini anche molto concrete. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, oh Dio, un cuore puro. Vedete, se da una parte c'è il cancellare, no, il purificare, dall'altra parte c'è una nuova creazione, no, una nuova creazione. Chiedere al Signore di un cuore puro, un cuore integro. Noi ce l'abbiamo davanti, non dietro, nel senso, il cuore puro è qualcosa che il Signore sta compiendo in noi, che vuole compiere in noi, ma non che c'era già e l'abbiamo perso, no? Come eravamo puri quando eravamo bambini, sono delle leggende metropolitane, eccetera, sono leggende, perché i bambini sono come noi da bambini, vivono le cose che diamo noi da bambini. Il cuore puro è davanti, cioè in quella chiamata che il Signore ci fa, no, per conformare il nostro cuore al suo. Il cuore integro è il cuore di Gesù, è l'unico cuore integro. Allora tutta una vita, mi ricordo che fra le poche cose che mi ricordo di quando ho fatto il noviziato, il padre maestro, uno dei primi giorni, ci diceva che le famiglie religiose una volta erano chiamati istituti di perfezione, ma questo non perché chi entrava fosse perfetto, ma perché si sperava che alla fine della vita uno, no, si avvicinasse un po' più a quella perfezione, no, a quella integrità. Allora credo che questo sia vero per ogni cammino cristiano, cioè il cammino cristiano che mi porti in Cristo a quell'integrità di un cuore puro, non più doppio, no? Capace di vedere l'altro come altro e quindi capace di vedere Dio. Ricordate che Gesù dirà, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Perché se tu sarai capace di vedere il fratello come fratello, allora sarai capace anche di vedere Dio. Rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi dal tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, vado più veloce. Sostieni in me uno spirito generoso, oppure si potrebbe anche tradurre uno spirito risoluto. Risoluto nel senso, va bene anche generoso, ma anche risoluto, nel senso che affronti, no, questo cammino con risolutezza. Con coraggio e risolutezza. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Vedete, io ribelle insegnerò ai ribelli, no? E quando dice all'inizio, dalle mie ribellioni, e dai miei fratelli ribelli come me. Liberami dal versare il sangue, o Dio della mia salvezza, e la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua lode. Come sapete, questo è il versetto che poi nella liturgia è stato preso per, come inizio, no? Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è il sacrificio a Dio. E dice, un cuore contrito e affranto, tu non disprezzi. L'ultimo versetto è chiaramente un'aggiunta. Perché vedete, lui ha appena detto che non gradisci il sacrificio, rispetto a quel culto che, in cui non c'è il cuore, no? Ma uno spirito contrito il sacrificio a Dio. E qui dice, nella tua bontà fa grazie a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto, l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Come vedete, dice il contrario, no, di quello che è stato detto al versetto prima. Per cui è chiaramente un'aggiunta. Quindi questa tensione, questo è anche molto profetico, no? Quello che di questa critica e accusa verso un culto liturgico staccato dalla vita. E allora preghiamoli insieme, sempre uomini e donne. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità.
Lavami tutta la mia colpa, dal mio peccato prendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male è che ho fatto, io lo ho fatto. Così dice il giusto nella tua sentenza, e il resto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità del mio giorno, nel segreto del cuore mi prendi la salvezza.
Aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e delizia, e ci saranno le ossa che hai strizzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Levami la gioia della tua salvezza.
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza, ma la mia lingua è esalterata dalla tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua volontà fa grazie a Dio,
allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre.